Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Maurizio Angus, Beatle Quest, Rock and Roll Can Never Die. Buonasera a tutti. Siamo sempre qui su Radio Sonar, qui sempre a raccontarvi la storia del rock, gli aneddoti che fanno parte del circo del rock and roll. Iniziamo la puntata con un'intervista fatta tempo fa a Jeff Beck. Gli è stato chiesto: è vero che negli anni 60 Clapton ti consigliò di diventare un cantante? E lui ha risposto: anche Eric Clapton non era un cantante negli anni 60, ma aveva una bella voce. Una sera in auto stavamo ascoltando All Your Love di Otis Rush e lui si divertiva a fare la seconda voce. Mi chiese di cantare con lui dicendo: vedi, questo potrebbe essere il crocevia del nostro destino. Così quando ho formato il Jeff Beck Group, il produttore Mickey Most ha cercato di fare di me un cantante pop. Nel 67 incisi solo un singolo schifoso intitolato Hee Ho Silver Lining, che in Inghilterra rimase in classifica per 14 settimane e fu ristampato con successo più volte. Roba da non credere.
No mess and all in wrestling is one of her pride and joys.
Jack Bruiser ricorda l'ultimo periodo con i Cream. Volevamo suonare in Giappone, in Sud America. Avevamo fatto poche date in Europa, così stavamo spesso negli Stati Uniti. C'eravamo stufati di suonare per un pubblico totalmente sconvolto, tant'è che anche noi nel tempo saremmo diventati dei tossici e la cosa non andava bene. Decidemmo di scioglierci ed io mi dedicai alle registrazioni del mio album solista. Un pomeriggio incontrai in strada John McLaughlin, che era completamente squattrinato e distrutto dalle droghe. Mi chiese un aiuto economico ed io lo portai in studio con me, dove gli feci registrare alcune parti. Quindi acquistai un biglietto aereo e lo spedii da Miles Davis. Fu la sua fortuna e la mia, se non ci si aiuta tra amici.
We'll be right back.
Mia moglie Jenny ha scritto la maggior parte dei testi di questo disco, ha dichiarato Leslie West riguardo l'album inciso dopo l'amputazione della gamba, ed aiutato da tanti amici musicisti lieti di partecipare al progetto. Non avevo intenzione di coinvolgerla, perché non mi piace condividere il lavoro con la famiglia, ma poi ho letto le sue poesie ed erano talmente belle che non potevo evitarla, così le ho regalato questa possibilità. Leslie comunque non ha fatto come Felix Pappalardi e, memore del suo omicidio, ha detto: quello che non regalerò mai a questa donna è una pistola. Cosa ricordi nella tua partnership con Jimmy Page e negli Yardbirds? Dice: nel 65 m'ero appena ripreso da una meningite che mi aveva messo a terra a Saint-Tropez. Quando sono tornato a Londra ho trovato Jimmy Page che suonava nel gruppo. Ci siamo divertiti insieme per 4-5 mesi, poi è arrivata l'offerta del regista Michelangelo Antonioni di suonare al Marquee Club per il suo Blow Up. E mi sono ripreso una bella rivincita. Quando Antonioni mi chiese di rompere la chitarra sul palcoscenico, io risposi: aspetta un minuto, questa è un'abitudine di Pete Townshend. Non volevo danneggiare lo strumento, così durante le riprese ho continuato a suonare con la mia Les Paul E alla fine ho distrutto un vecchio modello giapponese da $35.
Yeah. Sing me a sad song and I'll be right on my way. A sad song like the song of yesterday. Well, my father used to sing the blues. Sometimes it was good, but my mother never saw the use, and she chased him for his blood. A sad song like the song of yesterday. Just a fool.
Walsh, chi sono i tuoi eroi? Les Paul è stata una delle persone più fighe del pianeta. Ha inventato le chitarre che portano il suo nome. Subì un incidente d'auto e gli dissero: non suonerai mai più, perché aveva rotto le braccia in quattro punti diversi. Si sedette ed iniziò a suonare dicendo: no, non c'è problema, sistematemi il braccio in questo modo. Avanti con l'ingessatura.
We'll be right back.
metti insieme una band di fuoriclasse come Roger McGuinn, Dale Crosby e Gene Clark e chiamali The Byrds. Falli arrivare al successo negli Stati Uniti, al pari dei Beatles, e falli sciogliere per varie incomprensioni tra loro. Dice McGuinn: eravamo davvero una grande band che poteva arrivare molto più in alto, ma quando l'amicizia non lega, non ci sono santi. Prima o poi ti scanni. Gene Clark aveva una fottuta paura di volare e credo abbia tarpato le ali alla band, per cui si creavano troppe tensioni. Ma prendi tutti questi amici e sfanculali alla prima occasione, per poi ritrovarli per anni e anni a collaborare con te in ogni occasione. Non avere mai amici dentro casa se vuoi che un'amicizia duri una vita.
Well, I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. White cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end she will surely know I wasn't born to follow.
Donald Fagen ricorda così il suo amico e chitarrista di Steely Dan, Walter Becker. Walter Becker era mio amico, il mio writing partner ed il mio bandmate da quando ci eravamo conosciuti al Bear College nel 67. Cominciamo a scrivere canzonette shock su un piano verticale che stava in una saletta della lobby della World Manor, una vecchia e cadente costruzione sul fiume Hudson, che il college usava come dormitorio. Ci piacevano molto delle stesse cose, la musica soul e il blues di Chicago. Walter aveva avuto un'infanzia molto dura, vi risparmio i dettagli. Per fortuna era uno tosto, un chitarrista eccellente e un grande autore di canzoni.
inside, find a corner where I can hide. Silent footsteps crowding me, sudden darkness, but I can see. No sugar tonight in my coffee, no sugar tonight in my tea, no sugar to stand beside me, no sugar to run with me.
Paris Lynott nacque a West Bromwich, in Inghilterra, il 20 agosto del 49. Figlio di un uomo originario di Georgetown, nella Guyana britannica, e di una donna irlandese, Philomena Lynott, crebbe solo con la madre, in quanto il padre abbandonò la famiglia a 3 settimane dalla sua nascita. Da neonato venne trasferita a Dublino e qui visse in una casa, nella casa della nonna Sara, stringendo un forte legame con entrambe le donne. La sua infanzia e la sua adolescenza non furono semplici. Nella Dublino bigotta degli anni 50 e 60, la sua origine mezzo sangue e la mancanza di un padre lo mettevano automaticamente in cattiva luce. Un suo amico e compagno di scorribande lo inserì nel mondo della musica, insegnandogli a suonare il basso. Quel ragazzo era Gary Moore.
That I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken.
Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli, Rock and Roll Can Never Die, vi danno appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Sonar. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Wow. Rock and Roll Can Never Die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.